Radio 3 Mondo.
Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 25 febbraio e ci rechiamo oggi in Sud America, esattamente in Brasile e in Ecuador. Perché? Perché in Ecuador si è appena votato il 7 febbraio per le presidenziali, un clima incerto, accuse di brogli da parte di alcuni candidati e poi un ballottaggio previsto per l'11 di aprile tra due contendenti finali, Andrés Arauz e Guillermo Lasso. E nel frattempo nelle carceri del paese, a causa del sovraffollamento e della pandemia da Covid-19, la situazione è letteralmente esplosiva. Ma andiamo anche in Brasile, dove con l'appoggio del lobby delle armi il presidente Bolsonaro ha aumentato gradualmente l'accesso proprio alle armi leggere e ha ridotto il controllo sui permessi concessi. Una questione non da poco, considerato che il Brasile è uno dei paesi col più alto tasso di morti per arma da fuoco al mondo. Per la piazza online suggerimenti oggi dalla nostra redazione arrivano da Giulia De Luca e vanno su questi hashtag e anche su alcuni profili. Gli hashtag sono hashtag Bolsonaro 2022, hashtag Armas, ancora hashtag Bolsonaro genocida, hashtag Ecuador merece pass, ancora hashtag Ecuador and crisis. E poi abbiamo dei profili, un profilo è Giornalistas Livres, c'è cioè una rete di collettivi di giornalisti, e ancora IPEA Online, che è l'Istituto di Ricerca Economica Applicata, una fondazione pubblica che dipende dal Ministero dell'Economia. E poi ci sono alcuni link, l'Atlante della Violenza, che è un atlante che pubblica ogni anno dei dati che riguardano l'aumento, in questo caso, perché non potrebbe essere diversamente, dell'accesso alle armi e il rapporto sull'aumento delle morti in questo momento. Naturalmente sul Brasile è un grande tema. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Questa prima parte di Radio 3 Mondo con questo rap Das Armas del 2008, questo è il titolo di questa canzone facilmente definibile. Gli autori sono Sidinho e Doca, un duo brasiliano proveniente da Rio de Janeiro e che di fatto sono i maggiori esponenti del genere Prohibidao, cioè un genere di musica funk la cui trasmissione è legalmente proibita in Brasile perché è promotrice dell'utilizzo di droga e di comportamenti illeciti. Ma che cosa dice la canzone? Insomma, parla anche degli squadroni della morte, dell'uso anche delle armi nelle favelas, della morte tra l'altro di chi in queste favelas vive e difficilmente riesce anche a sbarcare il lunario. Insomma, la questione è che qui la povertà, ma anche la densità abitativa e in più la situazione politica rende una nuova concessione di Bolsonaro particolarmente complessa e anche pericolosa. Ecco, da quando è stato eletto, lo dicevamo prima, il presidente Bolsonaro in Brasile ha aumentato gradualmente l'accesso alle armi e ridotto il controllo sui permessi concessi e il limite poi è stato ampliato per i cittadini comuni che potranno per esempio avere fino a 6 armi da fuoco, invece prima erano soltanto 4. Ecco, allora, per capire cosa poi realmente succede in questo paese che ha il più alto tasso tasso di morti per arma da fuoco al mondo. Abbiamo con noi ospite Luigi Spera, giornalista freelance, corrispondente dal Brasile per l'agenzia Nova e per altre testate, autore di Crimine e Favelas, edito da Eiffel nel 2016. Buongiorno Luigi Spera.
Buongiorno, buongiorno a te e agli altri ospiti e radioascoltatori.
Grazie Luigi per essere con noi. Ecco, intanto quali sono i dettagli di questa legge e se apre così tanto al possesso delle armi per i civili, cosa permette poi a poliziotti e a personale militare?
Ecco, diciamo che questi ultimi quattro decreti approvati la scorsa settimana, decreti esecutivi del Presidente, diciamo aumentano il numero di armi da fuoco che le persone possono acquistare, passando da 4 a 6 per le persone diciamo civili e da 6 a 8 per militari di forze armate e polizia. In più viene introdotto, viene alzato il limite diciamo del possesso di munizioni per anno, si parla di 7.000 munizioni per anno per tiratori sportivi e 5.000 per insomma chi possiede un'arma civile o militare. In realtà questi decreti aumentano soltanto il numero diciamo di armi che si possono detenere. La verità è che il grande danno già era stato fatto, perché a gennaio del 2019, come dicevi, come primo decreto dell'appena insediato Bolsonaro, veniva modificato parzialmente lo statuto sul disarmo, elogiato a livello internazionale per aver messo un freno alla circolazione di armi clandestine e non, come elemento centrale di quel decreto si eliminava la necessità di dover dimostrare l'effettiva necessità dell'arma e che questa fosse certificata dalla Polizia Federale. Quindi si è passati dal dover dimostrare di avere la necessità al presumere la veridicità dei fatti e delle circostanze affermate nella dichiarazione. Quindi in pratica un'autocertificazione che ci dice: ho bisogno di quest'arma, datemela. E nell'ottobre del 2019 un altro decreto allo stesso modo riduceva in maniera sostanziale i requisiti per l'acquisto di armi da parte di poliziotti e militari, esonerandoli da requisiti fondamentali come la necessità dell'arma, la posizione morale, la mancanza di precedenti penali o l'attitudine psicologica, quindi non cose da poco. In mezzo a questi diciamo decreti c'erano stati tre decreti che sono stati abrogati perché nel giugno del 2019 Bolsonaro aveva ulteriormente modificato la norma con altri decreti, ma in quel caso c'erano state critiche da parte della Corte Suprema e critiche da parte del Parlamento, che sostanzialmente diceva la profondità e l'importanza di queste norme non sono da trattare come decreto, ma devono essere discusse in Parlamento.
Ecco, parliamo di armi, comunque di armi leggere, ma quanto leggere, Luigi Spera? Mi piace citare anche un messaggio degli ascoltatori. C'è un nostro ascoltatore che ci chiede: mi sembra che questa situazione sia peggiore degli Stati Uniti, e poi fa una domanda, dice: 6 armi a persona, punto interrogativo.
Sì, è questo quello che spaventa, no? Spaventano i numeri, cioè sapere che un poliziotto in casa può detenere 8 armi automatiche e semiautomatiche e che possa avere il diritto di usare 2 armi addosso chi ha il posto d'armi, soprattutto per il fatto che il poliziotto comunque ha già diritto da portare l'arma di ordinanza, è una cosa che spaventa. In realtà ci sono due grandi motivi. Il primo è di ordine politico, e questa è una cosa che io mi piace sempre specificare. Bolsonaro è stato eletto per quello che diceva, non nonostante quello che dicesse. Quindi violenza, omofobia, armare la popolazione, misoginia, eliminazione dei diritti civili, sono cose che hanno portato Bolsonaro alla presidenza. E che quando queste cose che ai nostri occhi appaiono terribili non vengono fatte, i suoi sostenitori si lamentano e lui perde popolarità. Perché, ad esempio, nella retorica bolsonarista, un decreto che non passa in Parlamento o una critica della Corte Suprema non è quella, come la chiameremo noi, come dire, equilibrio o contrappeso dei poteri democratici, ma viene visto come delle azioni intollerabili e dittatoriali, addirittura, che impediscono al Messia di salvare il Paese. Ed è da questo punto che bisogna partire, perché non dobbiamo, come dire, indignarci con indignazione europea. dobbiamo calarci nella situazione. Quindi concedere 8 anni a una popolazione come quella delle grandi città del Brasile è visto come giusto. Le persone hanno votato Bolsonaro per avere accesso alle armi, molti, al netto delle lobby che ovviamente hanno interessi politici. Io parlo di persone, del popolo, persone normali, tra virgolette. E questa è una cosa importante. Lo scorso anno la Corte Suprema, in particolare quando ha bloccato i decreti sulle armi, è stato oggetto di attacchi violentissimi. Ci sono stati attacchi cibernetici, ci sono state disseminazioni di notizie infondate, attacchi personali, politici, contro i giudici direttamente, minacce aperte, è stato lanciato un petardo, perché i gruppi bolsonaristi, e lo dico con cognizione di causa, nella misura in cui ci sono delle indagini in corso che poi si perdono nei meandri del sistema giudiziario, spesso tra corsi, ricorsi e contro ricorsi, ma ci sono indagini su questi attacchi alla Corte Suprema e al Parlamento. E queste persone inneggiavano a Bolsonaro e criticavano Parlamento e Corte Suprema perché non lasciavano Bolsonaro governare.
Ecco, tra l'altro proprio dalla redazione Giulia De Luca ci suggerisce proprio una serie di contenuti, il caso di Rosa Weber, magistrata, attuale ministro, anche vicepresidente del Tribunale Federale, che ha dato 5 giorni di tempo a Bolsonaro per spiegare i suoi decreti sulle armi e poi mette in evidenza chiaramente questi rimpalli col Tribunale Federale. C'è anche una vignetta che in questi giorni gira parecchio in Brasile con 2 persone affacciate al balcone, guardano sotto, gente armata, uno dice permetteranno il carnevale in strada, l'altro risponde no, permetteranno più armi in strada. Ecco, Luigi Spera, dicevamo che Bolsonaro è stato eletto proprio per quello che diceva. A questo proposito, quindi, in un parallelo anche con Trump, possiamo dire che i suoi sostenitori, ecco, ci sono delle reazioni rispetto al fatto che Bolsonaro ha anche manifestato il suo appoggio all'assalto di Capitol Hill, sostenendo che potrebbe fare qualcosa di simile se dovesse perdere le presidenziali del 2022?
Beh, questo è il punto centrale, no? Questo è, diciamo, di sicuro c'è la nostra inquietudine, nel senso che la domanda che poneva il nostro ascoltatore è la più giusta, cioè perché le persone devono avere 8 armi? Perché nelle aree rurali le persone devono avere 8 armi? Perché bisogna andare con tutte queste armi per strada? Perché polizie e esercito devono avere tutte queste armi? Se mettiamo in parallelo questa domanda con quello che dice Bolsonaro, come dire, la cosa si fa complicata, perché Bolsonaro dallo scorso anno, cioè prima dell'assalto a Capitol Hill, già diceva di non voler accettare il risultato delle elezioni brasiliane, ha già detto che il voto elettronico, in Brasile si vota con il voto elettronico, è manipolato, ha già detto che la giustizia elettorale non è efficace, lo ha già detto prima di Capitol Hill e lo ha rinforzato in occasione di quello che è successo negli Stati Uniti, dicendo succederà la stessa cosa. Il problema è che la democrazia statunitense è comunque, con i problemi e i limiti che ha, una democrazia molto più stabile. Quella brasiliana non lo ha fatto, il sistema giudiziario brasiliano è estremamente fragile, è molto, molto basato su profondi retaggi schiavisti e razziali. La polizia è la più corrotta, probabilmente tra le più corrotte del mondo. Gli indici della polizia, degli omicidi da parte della polizia, che ovviamente non sono mai risolti, e l'impunità per quelle persone che ci vengono è già altissima, quindi noi abbiamo già una situazione precaria. Poi abbiamo un presidente che concede le armi a tutte queste persone, e queste persone che compreranno le armi sono i suoi supporter, perché certamente non vado io a comprare 8 fucili.
Chiaro, e tra loro ci saranno anche coloro che tra l'altro devono in qualche modo difendersi all'interno delle favelas. Grazie ancora a Luigi Spera, giornalista freelance, corrispondente dal Brasile per l'Agenzia Nuova, grazie di essere stato con noi, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci ancora per commentare via sms al numero 335 5634 296. Adesso è il momento interferenze di e con Andrea Borgnino. Andrea Borgnino ci racconterà di Radio Parola Libera, un progetto radiofonico che arriva dalle carceri dell'Ecuador. Andiamo in Ecuador.
Interferenze.
Onda Radio Romania Internațional de ce a ales Muzeul Național de Istorie al României să expună.
Mentre dall'Ecuador arrivano notizie di una grande rivolta nelle carceri, che secondo il presidente Moreno nasce da una lotta tra le mafie organizzate, nello stesso paese è presente un progetto di riabilitazione che unisce proprio il carcere e la radio. Un progetto molto innovativo, dove i detenuti hanno la possibilità di far sentire la loro voce attraverso la radio, che si chiama Palabra Libre, Parola Libera.
Non si olviden di sintonizzarnos en la 98.5 FM en Cuenca y Azores.
Se trata del programa semanal de radio llamado Palabra Libre, donde comparte micrófono con otras internas. Conseguir que esta propuesta salga al aire en diversas radios del país.
Questo progetto è iniziato nel 2011 nell'ex carcere Garcia Moreno e nel carcere femminile di El Inca, e nel 2013 è stato replicato nella vecchia prigione di Latacunga, la più grande prigione dell'Ecuador, dove un gruppo di detenuti partecipa settimanalmente a un programma radiofonico chiamato appunto Palabra Libre.
Quando escucho la palabra mujer, pienso en el calor del hogar.
Puedes decir realmente lo que sientes, lo que quieres decir, y como se llama nuestro programa Palabra Libre, tu palabra es libre.
Ser mujer es ternura y firmeza.
Este proceso de radiodifusión tras las rejas se ha convertido en una rehabilitación social para los internos, que ha permitido generar plazas de trabajo a la hora de salir en libertad.
Sebbene abbiano perso la libertà, oltre un centinaio di uomini e di donne, attraverso i programmi radiofonici, si sentono più liberi, o almeno dalle interviste che ho potuto ascoltare è quello che dicono. Sperimentano una vicinanza con i loro parenti che li ascoltano e si avvicinano in un modo diverso al loro fine pena. Sono stati realizzati più di 1000 programmi, con interviste e diverse voci dall'interno del carcere. I detenuti hanno potuto intervistare diversi ministeri della giustizia, dell'istruzione e anche un ministro boliviano che ha fatto visita alla prigione regionale e hanno iniziato una conversazione nel raccontare le loro esigenze all'interno del penitenziario.
De los 38.000 internos, más del 50% opta por actividades como la radiodifusión.
Una radiorrevista informativa, educativa y cultural.
Luisa Pluas fue sentenciada a 12 años por asesinato. Consiguió su prelibertad a los 6 años por buena conducta y por excelente locutora.
Gracias a Dios hay personas que creen en uno y como ves estoy trabajando aquí en la radio de la Asamblea Nacional y agradezco mucho a las autoridades y a las personas que creyeron en mí.
El poder de la palabra transporta.
I programmi di Radio Palabra hanno partecipato nel 2014 alla 10ª Biennale Internazionale della Radio in Messico, dove hanno vinto un importante premio con il loro programma chiamato Jail in Nud, quindi letteralmente la prigione a nudo. All'interno del carcere femminile le donne poi hanno la completa autonomia sul programma, che viene prodotto, montato e viene messo in onda ogni settimana, con argomenti che vanno dalla sessualità alle questioni ambientali e anche le innovazioni tecnologiche.
La palabra es libre. Esa es la inspiración para un grupo de internas del centro penitenciario de Latacunga, el más grande de Ecuador, que con el apoyo de la Secretaría para la Rehabilitación Social ha creado un programa de radio que se transmite en señal abierta y que ha dado señales de ser un método efectivo para la reincorporación en la sociedad.
Partecipando alla radio e inserendosi nei programmi culturali, educativi, sportivi e sociali, i detenuti ottengono una qualifica, hanno anche la possibilità quindi di ridurre la loro permanenza all'interno del carcere. Per chiunque voglia provare ad ascoltarlo, basta digitare Radio Palabra Ecuador su. Si possono ascoltare alcune puntate di questo incredibile programma.
Palabra libre es conciencia libre para nosotros. Y evidentemente es fundamental de que estas personas tengan su posibilidad de expresión y que sientan que sus derechos humanos, que sientan que sus derechos como seres humanos se sienten también protegidos a pesar de que no tengan la libertad física.
Un programa de radio nos pareció interesante, primero como una contraparte del gobierno provincial de Pichincha en este tema de que las privadas de libertad puedan expresar lo que sienten sin que las autoridades estén delineando lo que ellos tienen que decir, sino que sea una forma de expresión, de que ellos cuenten sus vivencias.
Hacer radio es una experiencia que con el proyecto del Ministerio de Justicia
y del gobierno provincial de Pichincha.
Qui a Radio Tremondo abbiamo ascoltato Interferenze di Andrea Bornino, che ci porta in Ecuador, ci ha portato in Ecuador a scoprire una radio comunitaria che trasmette dal carcere nell'ambito del progetto Palabra Libre, nato nel 2011 e attivo proprio in diverse carceri dell'Ecuador. Radio Parola Libera, e Radio Parola Libera ci racconta anche di quello che accade poi in queste carceri, cosa è successo in questo periodo. 62 detenuti sono morti in disordini nelle prigioni di tre città dell'Ecuador a causa di lotte tra bande rivali, c'è stato un tentativo di fuga, quasi il 70% della popolazione carceraria del paese vive nei centri dove sono avvenuti i disordini, sono Cuenca del Sud, sono Guayaquil e poi ancora Latacunga. Cerchiamo dunque di capire cosa succede in Ecuador con il nostro ospite Fabio Bozzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, collabora con varie testate come il Verdì, come East West. Buongiorno Fabio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ecco, Fabio Bozzato, Edmundo Moncayo, direttore delle prigioni, ha detto in una conferenza stampa che 800 uffici di polizia hanno aiutato a riprendere il controllo delle strutture. È una dichiarazione realistica, poi ci chiediamo come potrebbe essere diversamente quello che abbiamo visto in questi giorni, se le prigioni locali sono costantemente sovraffollate, considerato che sono state progettate per 27.000 detenuti e invece ne ospitano circa 38.000.
Sì, da quello che si sa, almeno le notizie ufficiali sono che la polizia e le forze speciali hanno preso il controllo. Fino a ieri c'erano ancora delle sommosse, ma il problema poi è che come dicevate,
ecco,
voi
non sentiamo più almeno io non sento più Fabio Bozzato. Intanto diamo qualche altra informazione in attesa di capire dalla regia qualcosa. Dicevamo che i detenuti, 62 detenuti sono morti in disordini in queste prigioni, le cause sono le lotte tra le bande rivali, e questo accade in moltissime di queste città, tutto questo in un contesto in cui il paese si sta preparando ad andare a elezioni presidenziali e di fatto ha già votato prima di quello che sarà il ballottaggio. Ecco, chiedo dalla regia di sapere se riusciamo a sentire il nostro ospite Intanto, vi segnaliamo alcune indicazioni che ci dà invece la redazione proprio sui temi legati all'Ecuador. Ecco, mi dicono che Fabio Bozzato è ancora qui con noi. Bozzato, mi sente?
Sì, sì.
Eccoci. Allora, dicevamo qual è la situazione nelle prigioni.
Sì, esatto, da quello che si sa, almeno le notizie ufficiali, è che le forze speciali e la polizia hanno preso il controllo anche delle carceri e spento le ultime sommosse. Il problema è poi che non è la prima volta che succede, solo nel 2020, quindi l'anno scorso, sono stati almeno 24 le rivolte nelle carceri, un po' per quello che stavate appunto dicendo del sovraffollamento e delle condizioni un po' disastrose, la mancanza di personale, le strutture fatiscenti. In realtà mi sembra che il dato più interessante è stato dato in queste ore dall'Alleanza delle Organizzazioni per i Diritti Umani, che segnalava come negli ultimi 10 anni ci sia stato un aumento mai visto di popolazione carceraria. E questo lo si legge in controluce col progressivo impoverimento della popolazione. La maggioranza di chi è in carcere lo è per delitti, per piccoli delitti di droga legato al microtraffico e a delitti contro la proprietà. E quindi spesso sono persone che non, quasi tutte, che non hanno neanche mezzi per potersi difendere. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello delle bande e che ci sono nel carcere e che in queste condizioni possono prendere il sopravvento e creare situazioni davvero tragiche come quelle che abbiamo visto.
Quindi persone senza mezzi, una situazione non molto dissimile da quella delle favelas brasiliane, ma sul fronte della politica. Sappiamo che il Consiglio Nazionale Elettorale ha ufficializzato che sulla base dei risultati delle elezioni del 7 febbraio il candidato progressista Andrés Arauz con il 32% e passa dei voti e quello conservatore Guillermo Lasso con il 19,74% parteciperanno al ballottaggio dell'11 aprile. Ecco, come si preannuncia questo duello politico per capire chi sarà il successore del presidente Moreno?
Entrambi i candidati dovranno un po' riorientare il loro discorso politico per poter conquistare il ballottaggio. Stiamo parlando di due candidati, appunto uno che si presenta come progressista e continuatore dell'esperienza di Correa, che era stata interrotta dall'ultima presidenza di Lenin Moreno, e il candidato dei conservatori Lasso. Entrambi in realtà hanno dei discorsi di politica economica abbastanza simili, perché puntano sull'economia delle miniere e del petrolio e dell'estrazione, insomma. È un discorso anche conservatore dal punto di vista sociale e dei diritti civili. Quindi, siccome gli attori nuovi che sono usciti, che è questo partito del movimento indigeno Pachacutic e la sinistra democratica, entrambi questi nuovi attori portano delle istanze che sono molto diverse dai due contendenti principali, quindi appunto diritti, ambientalismo, multiculturalità, dovranno fare i conti e riorientare appunto il loro discorso politico. Uno a distanziarsi dall'esperienza di Correa il più possibile e l'altro a distanziarsi da politiche classiche, conservatrici e liberali. Però la scena vera l'ha presa il movimento indigeno.
Ecco, a questo proposito il candidato ambientalista Iacu Pérez lamenta possibilità di brogli nella prima fase. Perché? Non sentiamo il nostro ospite Fabio Bozzato, è caduta la linea, ma intanto la trasmissione si sta per concludere. Dicevamo che il leader ambientalista indigeno Iacu Pérez ha lamentato proprio un frutto di brogli durante la prima fase e comunque vuole far sentire in ogni caso la sua voce e quindi potrà lamentare tutto questo prima che si arrivi poi al ballottaggio dell'11 di aprile. Intanto vi segnaliamo qualche informazione da parte della nostra redazione. Giulia De Luca in redazione ci racconta che è possibile sapere qualcosa di più dell'analisi politica sulla situazione in Ecuador nel CELAG, il Centro Latinoamericano di Geopolitica, che ha un sito, e ancora c'è un breve documentario che è stato realizzato quando vennero desecretati i documenti del piano Condor nel 2016, che è utile per dare una prospettiva storica del paese e di quello che è accaduto in Ecuador dal 1972 in poi. Dunque, noi ringraziamo anche, possiamo dire in contumacia da questo punto di vista radiofonica, Fabio Bozzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, per essere stato con noi in questa seconda parte di trasmissione in cui abbiamo parlato di Brasile e adesso di Ecuador. Così si chiude la nostra puntata di oggi. Vi saluta tutta la redazione, la console Domenico Gange, la regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo è per domani alle 6.50 con la rassegna stampa e poi ancora alle 11, ed è il momento adesso di Radio Trescenza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.